Dunque, una curva gamma contenuta in una superficie sigma si può rappresentare localmente in ogni carta come una curva che si fattorizza, in quanto funzione, attraverso i parametri, lo spazio dei parametri che descrive la curva. Lo spazio dei parametri che descrive sigma, la superficie. Cioè, se la superficie sigma la prendiamo come parametrizzata da un aperto di R2 verso x contenuto in R3, questa è la parametrizzazione di sigma di x, e prendiamo una mappa da I, un intervallo reale, per esempio possiamo pensare meno epsilon epsilon, qui abbiamo un parametro t e la parametrizzazione, noi siamo abbastanza abituati a usare la parametrizzazione con parametri u e v, e quindi va a finire in sigma che dipende da u e da v, il quale sigma dovete pensare che è un punto di R3, quindi sigma 1, sigma 2, sigma 3, che dipendono tutti da u e da v. Ok? In qualche caso converrà invece usare u con 1, u con 2, e allora questo sarà sigma di u con 1, u con 2, e così via. Perché se qualche volta cerchiamo di generalizzare Rn, conviene usare i parametri u con 1, u con n. D'accordo? Quindi dovete avere un po' l'elasticità mentale. Se sono solo due li chiamiamo u e v i parametri. Se sono di più li chiamiamo u con 1, u con 2, u con 3, e così via. Allora, questa curva invece manda t in una funzione dello spazio dei parametri, quindi u che dipende da t, virgola v che dipende da t. Se facciamo la composizione, allora qui troviamo una sigma che dipende da u e poi dipende da t, perché u è funzione di t, e dipende da v, che lui stesso è funzione di t. Ecco, questa qui, quella che manda t in quella cosa là, è la curva gamma. Gamma di t, per definizione, sarà il sigma calcolato in u di t, virgola v di t. Naturalmente, moralmente, cos'è che state facendo? Avete questo aperto di R2, avete questo intervallo di R, ok? Quindi state mandando t qui dentro, in qualche modo, e dopo con sigma state mandando questa cosa nella superficie. Questo vi garantisce che l'immagine della curva è dentro la superficie, perché mandate t nei valori dei parametri che descrivono la superficie e poi mandate nel punto della superficie corrispondente. Ogni curva la cui immagine sia nella superficie si parametrizza, si fattorizza attraverso i parametri di una carta della superficie. Quindi quando volete una curva che sia contenuta in una superficie, che cosa fate? Semplicemente fate una curva nello spazio dei parametri e poi quella curva la buttate sulla superficie con sigma. Di questa curva come fate a calcolare il vettore tangente in ogni punto? Per esempio nel punto 0 della curva, del parametro t uguale a 0, il vettore tangente si calcola gamma primo, calcolato in t, che vi ricordo vuol dire d in dt, di gamma di t. Che cos'è? Siccome gamma primo è quello, è il d in dt di sigma calcolato in u di t virgola v di t. E qua naturalmente dovete fare derivazione di funzione composta, cioè per fare la derivata cosa fate? La derivata di sigma rispetto a u, però siccome sigma è funzione di due variabili, per motivi semistorici si mette la derivata parziale, calcolata naturalmente in u di t virgola v di t e moltiplicata per la derivata di u di t rispetto a t, più la derivata parziale di sigma rispetto a v, calcolata in u di t v di t, moltiplicata per la derivata di v rispetto a t, naturalmente calcolata in t. Ok? Derivazione di funzione composta. E, naturalmente di solito non scriveremo tutta questa roba, scriveremo che il gamma primo è il d sigma in du moltiplicato per du in dt, cioè u primo, più il d sigma in dv moltiplicato per v primo. E saremo ancora più diciamo veloci nello scrivere sigma derivato rispetto a u moltiplicato u primo più sigma derivato rispetto a v moltiplicato v primo. Cioè, come al solito, faremo tacere le variabili, se no non si capiscono più le formule. D'accordo? Questa cosa che ho scritto qua sopra è il modo ufficiale, ma troppo verboso, di scrivere quello che ho scritto qua sotto. Però dovete sempre ricordarvi come sono innestate le variabili. Quando derivate rispetto a t, dovete fare le derivate parziali rispetto a u e v e poi moltiplicare per le derivate rispetto a t. Ok? In particolare, naturalmente, se volete gamma primo calcolato in zero, cioè il vettore tangente in zero, che cos'è il vettore tangente in zero? Scriviamolo esplicitamente. E come facciamo a scriverlo esplicitamente? Ci ricordiamo che 0 va in un punto che si chiama u di 0, v di 0 nello spazio dei parametri, e questo va nel sigma di u di 0, v di 0, lo chiamiamo P, questo è il punto che appartiene alla X, alla superficie X, giusto? Cos'è gamma primo di 0? Naturalmente devo calcolare tutto in 0, quindi è il sigma derivato rispetto a U dovrei scrivere calcolato in U di 0, V di 0, questo qua dovrei dargli un nome. Non sono abituato a dargli i nomi alle cose intermedie, cioè io sono abituato a far tacere le variabili. E questo è il punto P su X, e questo come lo chiamiamo? Beh, non lo chiamiamo. U calcolato in 0, V calcolato in 0, moltiplicato per che cosa? Era dei du in dt calcolato in 0, cioè u' calcolato in 0, più sigma derivato rispetto a v è calcolato sempre in u di 0, v di 0, moltiplicato per v' calcolato in 0. V è una funzione di t, ho calcolato v' e lo calcolo in 0, cioè guardo la derivata in 0. Naturalmente ricordatevi che questo è un numero reale e questo è un numero reale. Quindi sono combinazioni lineari dei due vettori tangenti sigma u e sigma v. Combinazione lineare con u' di 0, v' di 0 come coefficienti dei vettori sigma di u, sigma di v calcolati nel punto giusto. Ok, questo è l'indispensabile che ci serve per il momento, le curve sulle superfici, dopodiché faremo uno studio sistematico, però intanto la definizione è come si trova il vettore tangente alla curva. Il vettore tangente alla curva si trova con le derivate innestate, derivata composta. Ok, allora torniamo alle cose che dicevo ieri, cioè come definiamo lo spazio tangente in un punto alla superficie. Allora prendiamo x in R3 una superficie differenziabile, x contenuto in R3 superficie differenziabile, P un punto di x, vogliamo definire cos'è lo spazio tangente piano o spazio tangente in P a X. E questo è, deve essere il, lo spazio delle traslazioni. Il vero piano tangente passa per il punto P, avrà uno spazio delle traslazioni. Lo spazio delle traslazioni che cos'è? È l'insieme di tutti i gamma primo di 0, dove gamma è una curva contenuta in X passante per P nel momento 0, al variare di tutte le possibili curve. Questa definizione naturalmente è molto intuitiva, perché cosa vi dice? Prendo un punto P per vedere quali sono i vettori tangenti alla superficie. Cosa faccio? Prendo una curva che passa per P dentro alla superficie e calcolo il suo vettore tangente. Lo faccio per tutte le curve possibili che passano per quel punto ma stanno dentro alla superficie, e avrò tutti i possibili vettori tangenti alla superficie. D'accordo? Cos'è che non è immediatamente ovvio? È che questo sia uno spazio vettoriale. Certamente sono vettori, perché sono gamma primo calcolato in zero, quindi sono vettori. Quello che non è ovvio è che sia uno spazio vettoriale. Quindi bisognerebbe dimostrare che è chiuso per somme prodotto per gli scalari e per somme di vettori. Ok? Non lo facciamo direttamente, ma adesso vediamo perché è uno spazio vettoriale. Nota: se gamma è una curva per passante, curva contenuta in X, e con gamma calcolato in 0 uguale a P, allora esiste una carta intorno a P tale che la curva gamma di T si scrive come una carta sigma, diciamo, sigma di U di T virgola V di T, come prima. Come ho detto prima. Perché se è una curva, e naturalmente con gamma di 0, deve essere sigma di U di 0 deve essere il punto P. E allora gamma primo calcolato in 0, che cos'è? Abbiamo detto che è U primo calcolato in 0 che moltiplica sigma U più V primo calcolato in 0 che moltiplica sigma V. Quindi al variare della curva possiamo trovare tutte le combinazioni lineari dei vettori sigma U, dovrei scrivere calcolato in U di 0, virgola V di 0, cioè nell'immagine di 0, e sigma V calcolato in U di 0, virgola V di 0. Dunque, lo spazio tangente in P a X è lo spazio vettoriale disegnato da quei due vettori, sigma U, ripeto, calcolato, poi non lo scrivo più perché questa cosa vale naturalmente in tutti i punti in cui la carta funziona, virgola sigma di V calcolato in U di 0, virgola V di 0. Spazio vettoriale generato. Dunque, è spazio vettoriale di dimensione 2. E, in altre parole, vi ho detto che l'insieme dei vettori tangenti si scrive come combinazione lineare di due vettori fissati, e quindi proprio per costruzione è uno spazio vettoriale di dimensione 2 generato da quei due vettori. Quali sono quei due vettori, tra parentesi? I due generatori essenzialmente sono le immagini tramite la carta dei vettori tangenti alle linee coordinate della carta. Quindi mettiamolo da lato, nota. i due generatori sigma U, sigma V sono le immagini, sono i vettori tangenti, sono i vettori tangenti di, alle curve date da che cosa? Abbiamo la carta U verso X in R3, giusto, che a U virgola V associa sigma di U virgola V. Se prendete dall'intervallo I verso U, prendete la mappa che manda un parametro che chiamo U in U virgola 0, allora questo va a finire in sigma di U virgola 0, U è libero. Che cosa vuol dire? Vuol dire sto prendendo l'intervallo, qui sto guardando questo segmento e sto guardando dove va a finire quel segmento dentro a X. Ecco, quello è il vettore tangente sigma di U. E dall'altra parte, se prendo invece I che va dentro a U, prendendo come variabile V e quindi la mando in 0, V, e poi la mando qui in X con lo stesso sigma, quindi mando questo in sigma di 0, V, cos'è che sto facendo? La stessa cosa, solo che adesso guardo questo, questa curva nello spazio dei parametri, che in realtà è un segmento, e lo mando qua, e questa naturalmente sarà una curva fatta in un altro modo, e quello sarà il vettore tangente sigma V. Certo. Cioè, se guardate tutto insieme, diciamo, avete un aperto del piano. In questo aperto del piano avete scelto le coordinate U e V. Quando guardate le immagini dentro alla superficie X, naturalmente, mettiamolo con colori diversi, questo U sarà andato in una certa curva, questo V sarà andato in un'altra curva. E per la verità, se volete anche essere simpatici, tutte le linee parallele a U saranno andate in certe linee e tutte le rette parallele a UU saranno mandate in altre. Linee dentro la superficie, questo punto sarà mandato qui e i due vettori tangenti che generano lo spazio in quel punto, cioè il vettore sigma U e il vettore sigma V, che cosa sono? Sono esattamente i vettori tangenti alle curve che striscia su U o che striscia su V. Sono le tangenti alle linee coordinate di quella parametrizzazione. Attenzione, perché cambiando parametrizzazione cambiano le linee coordinate. Pensate al piano di prima, se usate XY avete proprio le rette orizzontali e verticali, però se usate Rho e Theta avete rette per l'origine e cerchi concentrici. Quelle sono le linee coordinate della parametrizzazione polare. Ok? Quindi questo dovrebbe essere abbastanza chiaro, diciamo, come immagine. Fissiamo un punto, fissiamo una parametrizzazione, lo spazio tangente è generato dai vettori tangenti a tutte le curve che passano per quel punto sulla superficie, il che vuol dire prendete combinazioni lineari dei due vettori tangenti generati dalle linee coordinate che avete scelto della parametrizzazione. E come fate a essere sicuri che siano tutte le combinazioni lineari? Beh, le due coordinate sono chiare. Per avere un qualunque altro vettore basta prendere una retta inclinata nel modo giusto, in modo che sia inclinata per avere i due combinatori lineari A e B che volete. Quindi ogni combinazione lineare di sigma U e sigma V è un vettore tangente. Ok. Come si fa a calcolare lo spazio tangente? Beh, naturalmente siamo già capaci, perché appunto è lo spazio vettoriale generato dai due sigma U e sigma V, dalle due derivate rispetto alle, ai parametri. Però naturalmente vogliamo essere un pochino più espliciti, perché capita per esempio che abbiamo carte, capita che abbiamo grafici di funzioni, zeri di funzioni, quindi cerchiamo di capire come si rappresenta barra calcola lo spazio tangente a seconda della rappresentazione di x. Allora, se x ha una parametrizzazione sigma da u verso x contenuto in R3, quindi descrizione locale comunque, allora prima cosa, se abbiamo carte, cioè se c'è la parametrizzazione, allora abbiamo appena visto che lo spazio tangente in x, che cos'è in un punto? È lo spazio vettoriale generato dalle due derivate parziali della parametrizzazione calcolata in quel punto. Quindi la parametrizzazione è uv in sigma di uv. Prendete le due derivate parziali, sono dei vettori di R3 calcolati in quel punto, quelli generano lo spazio tangente. Secondo, se x è localmente grafico di una funzione, allora ha una carta del tipo u in x contenuto in R3 che manda u e v in, se il grafico di una funzione è uv e poi una funzione f di u e v. Allora, è un caso speciale del precedente, il tp di x da che cos'è generato? È generato dalla derivata rispetto a u, che è 1, 0, e poi la derivata di questo rispetto a u, e dal vettore 0, 1, e poi la derivata di f rispetto a v. Questi sono i due vettori tangenti, ed è un caso particolare di prima. Mettiamola così, lo dico in modo un pochino più teorico. Se chiamiamo sigma la funzione da u aperto di R2 verso R3, allora lo spazio tangente in P a x è l'immagine del differenziale di sigma calcolato nel punto P. E qui la formula è la stessa naturalmente, cioè è un caso particolare di quello, è l'immagine del differenziale. Se x è localmente 0, zeri di una funzione, ha un valore non critico, che vuol dire tutti i punti sono non critici, quindi x è zeri di una certa funzione f, mi dà fastidio adesso f, beh portate pazienza, scrivo f lo stesso, con f una funzione diciamo da r alla terza verso r. Allora, come calcolo lo spazio tangente in questo caso? Potete ragionare in vari modi, naturalmente f deve essere tale che il rango del differenziale sia 1. Se il rango del differenziale è 1 vuol dire il nabla, cioè il gradiente, è un vettore non nullo, e lo spazio tangente sarà l'ortogonale del gradiente. Il gradiente è qualcosa di normale alla superficie, quindi è il normale gradiente. Noi preferiremo scriverlo così. Allora, lo spazio tangente P in X è il nucleo del differenziale della funzione F nel punto P. Perché? Allora, la nostra funzione X è una funzione su cui si annulla questa funzione F. Ok? X sono gli zeri di F. Allora, per descrivere X, che cosa serve? Usiamo una carta sigma, e la carta sigma deve essere da 1 aperto di R2, diciamo, in modo tale però che questa composizione sia la funzione nulla. Giusto? Perché i punti di X sono i punti che vanno a 0 tramite F, quindi se li scriviamo con una carta, vuol dire che la carta deve andare nei punti di X, quando applichiamo a F deve andare a 0. Quindi se abbiamo una carta, deve essere fatta così. La carta va da un aperto di R2 verso X e quando applico la funzione F deve andare a 0. La carta la chiamo sigma. Cioè questo deve essere F composto sigma, deve essere proprio 0. Perché la carta deve andare dentro a X e i valori di X sono esattamente gli zeri di F. Allora, questo che cosa vi dice? Che se passate ai differenziali, il df composto di sigma deve essere 0. Il df composto di sigma, naturalmente calcolato nei punti giusti, il df si calcola in P, il d sigma si calcola, diciamo, nel punto da cui proviene P, deve essere 0. E questo significa essenzialmente che l'immagine di d sigma deve essere contenuta nel nucleo del differenziale di F. E sono uguali in realtà perché hanno dimensione 2. E questo era lo spazio tangente. Cioè se una superficie è 0 di una funzione, pigliate una sua parametrizzazione. La parametrizzazione va in punti che poi vanno a 0. La composizione di funzioni è nulla. Quindi la composizione di differenziali è nulla. E quindi vuol dire, quando due funzioni lineari sono composizione nulla, vuol dire che l'immagine di una è andata dentro nel nucleo dell'altra. Perché se volete che la composizione sia nulla, bisogna che l'immagine della prima funzione vada nel nucleo della seconda in modo che vada tutto a 0. E questo, siccome hanno la stessa dimensione 2, vi dice che l'immagine del differenziale sigma è esattamente il nucleo del differenziale di F. Questo è il modo algebrico, diciamo simpatico, di dire lo spazio tangente è l'ortogonale del gradiente di F. Lo spazio tangente è l'ortogonale del gradiente di F. Perché è il nucleo di una funzione lineare. Quindi il nucleo di una funzione lineare si interpreta come le cose ortogonali al gradiente. Ok, queste sono le tre rappresentazioni delle superfici, diciamo, carte, grafici di funzioni, zeri di funzione, e sono i tre modi corrispondenti di calcolare il piano tangente. O immagine del differenziale o nucleo del differenziale se sono gli zeri di una funzione. Ok, allora mi serve ancora un inciso che ci servirà in futuro, però lo faccio adesso in modo che avete tempo di pensarci, quando lo useremo sarà utile. Noi abbiamo detto adesso per X superficie, per ogni punto P appartenente a X abbiamo il TP di X, che è lo spazio tangente a X in P. spazio tangente a x in P. Questo spazio naturalmente cambia da punto a punto. Pensate a una sfera, lo spazio tangente cambia cambiando il punto, piano tangente. Allora conviene mettere insieme tutto quanto. Definiamo fibrato tangente questo insieme qua, tx, due punti uguali, l'unione disgiunta per P appartenente a x degli spazi tangenti in ogni punto. Allora, questa unione disgiunta per definizione significa le coppie un punto e un vettore dove il punto appartiene a x e il vettore appartiene a tp di x. Quindi è un gigantesco insieme in cui metto dentro tutti i vettori tangenti a tutti i punti della varietà. È la collezione di tutti gli spazi tangenti, ma mi ricordo ogni vettore che sta esattamente nel punto in cui era tangente. Questo insieme si chiama il fibrato tangente, ma si chiama fibrato tangente anche questa mappa pi greco che va verso x, è tale che pi greco della coppia pi virgola v è semplicemente il punto pi stesso. Questa si chiama la proiezione del fibrato tangente verso la superficie. E abbiamo che pi greco alla meno 1 di un punto P è esattamente lo spazio tangente in P a X, in biiezione, diciamo, perché di per sé l'antimmagine sarebbe fatta delle coppie, il punto e tutti i vettori tangenti, lo spazio tangente è fatto dai vettori tangenti. L'antimmagine tecnicamente sarebbe fatta a tutte le cose del tipo P virgola V, dove P è fissato e V appartiene al TP di X. E quindi è chiaro che è in corrispondenza B unico K. P è fissato e il vettore cambia. Allora, perché ci interessa questa costruzione? Quello che a noi interessa in realtà sarà scegliere per ogni punto un vettore tangente, ma in modo che il vettore tangente cambi in modo infinito da punto a punto, passando da punti a punti vicini. Allora chiameremo campi tangenti su x una qualunque sezione c infinito del fibrato tangente. Diremo campi tangenti su x una sezione c infinito. E adesso vi spiego cosa vuol dire sezione e cosa vuol dire C infinito di pi greco, cioè una mappa S da X verso il Tx tale che, allora, due condizioni. La prima è facile da dire: quando fate la composizione con pi greco viene l'identità, cioè pi greco composto S uguale identità di X, cioè S è una mappa che manda un punto P in un qualche vettore che sia tangente in P. Quindi dovete immaginarvi questa superficie e per ogni punto scegliete un vettore tangente. Però li volete scegliere in modo che quando passate a punti vicini cambi in modo C infinito. E questo non ve lo posso dire se non do una struttura reale a quell'insieme unione disgiunta. Quindi tale che e S vari in modo C infinito sui parametri di X, sui parametri. Allora, questa asserzione è un po' imprecisa, perché per dire che una cosa varia in modo C infinito avrei bisogno che fosse una funzione da un aperto di R a un aperto di R. Ok? Per quanto, questa è una funzione che va da x allo spazio tangente, al fibrato tangente. Allora, per x non c'è problema, perché x è una superficie. Basta che io usi una carta e parto da un aperto di R2. Da un aperto di R2 so cosa vuol dire che una funzione c'è infinito se ha valori in Rn qualcosa. Però il codominio è il fibrato tangente. Il fibrato tangente, guardate, è una, apparentemente una tremendissima unione disgiunta di cose che non c'entrano niente tra di loro. Come si fa a dargli una struttura come se fosse R alla N? Ecco, questo ve lo lascio da immaginare. Potremmo farlo con precisione, ma mi servirebbe una lezione per farlo. Vi immaginate i piani tangenti? I piani tangenti cambiano poco passando da un punto all'altro, proprio perché la superficie è differenziabile. Quindi potete identificare tutti i piani tangenti tra di loro, in modo che fosse, che siano sempre R2, però nel fare questo scegliete coordinate, e dopo impaccate insieme tutti questi R2 e vi viene un R alla quarta. Perché la superficie ha due parametri, per ogni punto che ha due parametri avete uno spazio vettoriale di dimensione 2, quando impaccate insieme tutto, avete uno spazio R alla quarta. Però per fare questo dovete aver scelto parametri in ogni punto e che i parametri cambino con continuità sui punti, cioè su una carta. In sostanza Tx è qualcosa che somiglia a R alla quarta. Basta che scegliate una parametrizzazione locale e potete rappresentare sia i punti con due parametri, sia i vettori tangenti con due parametri. E al variare dei parametri avete qualcosa di dimensione 4. Ecco, in questo senso vogliamo sezioni C infinito, cioè sezioni in cui cambiando il punto il vettore che scelgo cambia in modo C infinito in quelle parametrizzazioni che avete scelto. Non voglio essere più preciso di così, perché nei casi pratici, cioè quando uno fa i conti, è ovvio cosa vuol dire. Vuol dire per ogni punto che dipende da U e V mi scelgo un vettore che dipende da U e V e voglio che quel vettore sia C infinito. Quindi è una cosa assolutamente banale nella pratica, però è un po' difficile da dire in teoria. E capite che parlare di campi vettori è una cosa interessante, perché naturalmente noi siamo interessati, per esempio guardiamo una curva e ci interessa guardare tutti i vettori tangenti, non solo in un punto, ma tutta la sequenza dei vettori tangenti. Per esempio vogliamo calcolare la lunghezza, bisogna fare un'integrale di una norma dei vettori tangenti, quindi bisogna considerare il parametro. Ok, questa è la piccola parentesi, ma vedrete che quando dovremo usare vettori che variano col parametro sarà ovvio cosa vuol dire che varia in modo C infinito. Vuol dire che il vettore è funzione di U e V e come funzione è C infinito. Ok, mi resta 5 minuti per fare il solito yoga, tra parentesi, che però qui è un po' complicato. Lo yoga è quando parliamo di certi oggetti. La seconda cosa che diciamo è cosa sono le funzioni tra quegli oggetti. Quindi finora abbiamo parlato di superfici differenziali, abbiamo parlato di spazi tangenti alle superfici e di fibrato tangente. Ci chiediamo che cosa sono le funzioni tra due superfici e soprattutto come si fa a fare il calcolo differenziale con funzioni tra due superfici. Tenete conto che voi sapete fare il calcolo differenziale solo tra aperti di Rn. Allora, che cos'è una funzione tra due superfici? Funzione tra superfici. Allora, ci sono due modi per definirla. Noi ne useremo uno, ma vi dico anche l'altro. Allora, è una funzione f da x verso y con x e y superfici immerse, diciamo, in R3. E tali che, naturalmente funzione intendo le funzioni che accettiamo, cioè diciamo funzioni C infinito. Quando parlo di funzioni tra superfici differenziabili voglio funzioni differenziabili, perché voglio fare calcolo differenziale. Tale che, allora, se x e y sono rappresentati tramite carte o parametrizzazioni, e allora quello che chiedo è che per ogni punto P appartenenti a X vi siano carte su intorno a P e la sua immagine FP, tali che succeda questo. Prendo la carta U, o prendo la parametrizzazione, insomma, che è la stessa cosa, verso X, prendo la carta o parametrizzazione, se preferite, verso Y. Diciamo che qui magari la centro in 0 in modo che questa vada in P, qui anche la centro in 0 in modo che questa vada in FD. Non funziona? Qui c'è la funzione F, qui ricordatevi che sono obiezioni quando le usiamo, ecco che questa funzione qua sia C infinito, cioè diciamo che una mappa tra due varietà differenziali è una funzione differenziale se per ogni punto P e la sua immagine posso trovare delle carte in modo che componendo carta, funzione, parametrizzazione trovo da un aperto di R2 a un aperto di R2 una funzione C infinito. Qui posso dire C infinito perché è una funzione tra aperti di R2. D'accordo? Voi a priori non sapreste dire cos'è una funzione C infinito da un sottinsieme chiuso dentro ad R3 in un altro sottinsieme chiuso di R3, perché la definizione dell'analisi la date solo da aperti di Rn ad aperti di Rm. Allora, quello che facciamo noi è usiamo le parametrizzazioni o le carte per ricondurci agli aperti di R2, in questo caso, chiediamo la proprietà C infinito su queste parametrizzazioni. Quindi una funzione f da x a y è C infinito, è una funzione tra due superfici differenziabili, se per ogni punto trovate delle carte in cui la composizione come funzione da un aperto di R2 all'altro aperto di R2 è C infinito. E questo per ogni punto del dominio. Cioè, in altre parole, chiediamo C infinito quando facciamo i calcoli con i parametri. E noi faremo sempre i calcoli con i parametri. Allora, questo è il primo modo di dirlo e questo è quello che useremo sempre. Quando definiremo funzioni tra due superfici, in realtà definiremo sempre la funzione tra i parametri, in modo che automaticamente mando i parametri di una nei parametri dell'altra, quindi sto mandando un punto di una superficie in un punto dell'altra. E se per caso la superficie era definita come zeri di una funzione, e allora c'è un modo equivalente, ma non è facile vedere che è equivalente. Se vediamo x e y come sottoinsiemi di R alla terza zeri di funzioni, allora quello che chiediamo è questo. Chiediamo che la funzione insiemistica f da xy sia tale che si estende come funzione c infinito da un aperto di R3 contenente X a un aperto di R3 contenente. Cioè F da X in Y è una funzione differenziabile se è restrizione a x di una funzione C infinito, diciamo da U bar verso V bar, aperti di R alla terza. E la cosa non è per niente banale. Quello che vi sto dicendo è: se avete una funzione tra due superfici, si può estendere a tutto un intorno della superficie in R3 in modo che sia una funzione da un aperto di R3 a un altro aperto di R3 che sia C infinito. Naturalmente, in linea di massima, si può estendere per piccoli aperti intorno alla superficie, cioè una specie di intorno tubolare della superficie. Se avete una funzione abbastanza buona, si può estendere fuori dalla superficie per un qualche trattino più o meno epsilon. Noi non useremo mai questa definizione, però in qualche caso è utile, quindi è utile saperlo. Noi useremo sempre la definizione per vedere se una mappa tra due superfici è differenziabile, componiamo con le carte e guardiamo se tra le due carte che sono aperte di R2 è differenziabile. Ok, è scaduto il mio tempo, però adesso bisognerebbe dire che cos'è il differenziale di una funzione, e questa è la parte più sofisticata della questione. Cos'è il differenziale di una funzione tra due superfici? Ora, cos'è il differenziale di una funzione tra due superfici? E qui è dove vedete a cosa serve il fatto di dire in analisi che i differenziali sono funzioni che danno l'approssimazione lineare della funzione in questione. In un certo senso, lo spazio tangente è l'approssimazione lineare della superficie, il differenziale di una funzione è l'approssimazione lineare di quella funzione. In ogni fissato punto vi dà una funzione dallo spazio tangente in x allo spazio tangente in y, che è la migliore funzione lineare che approssima la funzione data. Allora, la prossima volta comincio con questa definizione, cioè il differenziale di una funzione è, per ogni punto di x, una funzione dal tangente in x al tangente dell'immagine, una funzione lineare che approssima la f, la migliore approssimazione.